presente per due volte nel testo di oggi il verbo della resurrezione, al primo versetto dove l'italiano dice uscito dalla sinagoga, sarebbe alzatosi, risorto dalla sinagoga, e poi in modo più evidente l'alzarsi della suocera di Pietro, dove dice si alzò in piedi, ecco anche lì.
Anch'io avevo notato questo verbo del sorgere in questo passaggio dalla sinagoga alla casa di Simone e ho pensato che, insomma, un po' emblematico perché ci dice come per passare dall'economia della sinagoga alle nostre case c'è di mezzo la Pasqua, questo verbo ricorda molto la Pasqua. Poi avevo notato che mi ero chiesta perché sta a specificare che è il calar del sole e perché andavano proprio quando calava il sole che c'era buio. E ho pensato che evidentemente con il Signore lì non c'era buio, cioè dopo il calar del sole, nella notte diciamo, loro hanno questa luce di Gesù che guarisce.
Il brano del Vangelo sembra una risposta a quella domanda che c'è nella citazione di Isaia. Quale casa potrete costruirmi, dice il Signore, quale sarà il luogo del mio riposo? No, e Gesù entra nella casa, si capisce che siamo verso sera, no? Probabilmente anche per riposarsi. È molto interessante questo, quello che diceva anche adesso, il fatto del passaggio dalla sinagoga alla casa, no? E quindi la casa come, quindi la vita comune, la nostra vita, le nostre malattie, i nostri bisogni come così teatro in cui si manifesta l'opera di Dio attraverso quest'uomo, Gesù, che è entrato in questa casa e comincia a fare quello che ci viene raccontato. Quindi forse il riposo non è la parola migliore per esprimere l'opera che Gesù compie in quella casa e poi quello che succede anche dopo, che si radunano tutti questi ammalati, è un'immagine molto viva di come siamo noi, e abbiamo bisogno di questa guarigione, di questa salvezza, ed è in qualche modo il regno di Dio è arrivato e si è fatto presente attraverso l'opera del Signore Gesù.
A me colpivano due cose questa mattina. Una è l'opera di mediazione di coloro che portano a Gesù gli ammalati, sia nel caso della suocera che dopo non sono gli ammalati che vanno direttamente da Gesù. E così pensavo che noi qui facciamo questo. E che noi abbiamo bisogno di essere portati, quindi di portare e di essere portati. E l'altra cosa che mi colpiva è la sottolineatura che dà il testo sul fatto che lui su ciascuno di loro impone le mani, e proprio uno a uno. E così questo sguardo su ciascuno mi sembra molto bello.
Aggiungerei qualche piccola osservazione sul passo di oggi
relativa al fatto che nel racconto di Luca è la prima volta che viene citato Simone, e diversamente dal racconto di Matteo e di Marco, in Luca non c'è stata una chiamata dei primi discepoli lungo le rive del lago, e quindi Simone è uno sconosciuto al lettore del Vangelo, e subito il lettore si trova dentro alla famiglia di Simone, con il riferimento alla suocera ammalata di una grande febbre. Anche l'intercessione del versetto 38 per la suocera non è detto da chi venga, logicamente sarà dalla parte dei presenti in quel momento in casa con Simone, quindi dei suoi familiari. E questo elemento indubbiamente mi pare che sottolinei l'importanza della casa, come è stato osservato, e quindi il passaggio dalla sinagoga alla casa, che sembra illustrato nella serie degli avvenimenti del Vangelo di Luca. E d'altra parte l'ingresso di Gesù nella casa di Simone ricorda molto l'ingresso dell'angelo Gabriele nel Tempio a Gerusalemme da Zaccaria e a Nazareth da Maria, e come una successione di visite, ecco, che qui ha un suo compimento in questa casa segnata dalla malattia. Un altro riferimento alla casa che è stato citato dal primo brano degli Atti degli Apostoli porta a un secondo riferimento alla mano, perché negli Atti degli Apostoli si dice che l'Altissimo non abita in manufatti. È la mano dell'Altissimo che ha fatto tutte queste cose, e la mano sembra al centro della seconda parte del racconto, con il riferimento all'imposizione individuale delle mani da parte di Gesù per curare quelle persone. Un gesto che si ritrova più o meno altre volte nel Vangelo di Luca, sempre con una sottolineatura della condizione di difficoltà di chi viene raggiunto dalla mano di Gesù. Per esempio vedremo al prossimo capitolo il contatto di Gesù con la sua mano verso il lebbroso per purificarlo, o al capitolo ottavo il contatto di Gesù con la figlia di Giairo che viene risuscitata prendendole la mano, e anche la donna curva del capitolo 13, un racconto che si trova soltanto in Luca, riceve l'imposizione delle mani e subito viene rialzata. Addirittura il Vangelo di Luca si conclude con l'immagine di delle mani di Gesù del risorto sugli undici, e nell'atto di benedirli mentre sale al cielo. Dunque questo gesto fatto forse in casa, non si capisce bene nel Vangelo di Luca dove tutti portino gli ammalati alla fine di quella giornata, comunque è un gesto che ha tanti significati, compreso quello della cura, della guarigione e della benedizione, anche del congedo. E d'altra parte, nello stesso Vangelo di Luca, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini, così al capitolo 9, e la mano di chi mi tradisce è con me nel piatto, così nel racconto della passione. Dunque le mani sono anche le mani aggressive del traditore, degli uomini, contrapposte perciò alle mani buone di Gesù che cura e salva. Ci sono le mani degli uomini che prendono e compiono il male, ma ci sono anche le mani del Padre, perché solo nel Vangelo di Luca Gesù morente si affida a Dio dicendo: nelle tue mani consegno il mio spirito. Qui mi paiono tutti i richiami molto belli che ci aiutano a cogliere quanto siano importanti le mani di Gesù nella nostra vita e per esprimere la sua prossimità a noi, la sua vicinanza verso i nostri mali, il suo contatto benefico e salvifico e benedicente.